I due nemici è il titolo di una fiaba di Esopo, che è l'incipit, e ve la leggo. Due uomini che si odiavano a morte viaggiavano sulla stessa nave. Uno stava a poppa e l'altro a prua. Sorse all'improvviso una tempesta e quando l'imbarcazione era ormai lì lì per colare a picco, quello che si trovava a poppa chiese al timoniere quale delle due estremità della nave sarebbe finita sott'acqua per prima. La prua, rispose l'interpellato, e l'altro: allora non mi è doloroso morire se sto per vedere il mio nemico affogare prima di me. Commenta Esopo in conclusione, la favola dimostra che molti non si preoccupano minimamente del proprio danno se ne vedono colpiti prima i loro nemici. A proposito di questioni vax, non vax, eccetera. Seguirà una fiaba che ho cercato di scrivere a partire da un'autoetnografia sulla mia esperienza di confronto con la ricerca dell'esenzione dal vaccino e da un progetto di raccolta di interviste di persone che hanno cercato l'esenzione che si chiama Soggetti Fragili. Le mie fonti di ispirazione sono state Marie-Louise von Franz e Bruno Bettelheim, Il femminile nella fiaba e Il mondo incantato, Remotti contro l'identità, Appadurai sicuri da morire, Nancy Shepherd-Hughes e il concetto di continuum genocida, B.R. Gordon che in Women Writing Culture presentano anche delle etnografie in forma di romanzo, e Angela Davis, Genere, razza e classe, Michel Desertaux, L'invenzione del quotidiano. L'idea della fiaba mi è venuta in mente a partire dall'antropologia performativa di Paolo Apolito, perché appunto mi sono sentita nell'impossibilità di poter far assurgere a livello di scienza questi discorsi che appunto abbiamo già detto sono passibili di razionalismo, eccetera, e quindi ho accolto la possibilità di cercare nelle fiabe una forma di sapienza alternativa. C'era una volta una donna, in realtà ce n'erano tante, però noi ne seguiremo una che è la somma delle tante. Si chiamava con un nome strano, il cui significato era donna che contiene tante donne o anche donna che contiene molte storie. E aveva un grande sacco sulle spalle che conteneva tutte le sue fatiche. Il sacco era stato tessuto dalle mani di tante persone che l'avevano aiutata a trasformare in strumenti i suoi dolori e anche per questo le fatiche erano non più pesanti, ma memorie che portava con sé. Un libretto delle istruzioni, una cassetta degli attrezzi, uno scrigno di segreti, un astuccio di pennarelli, una bussola, una cartina geografica per orientarsi nella vita presente. La donna si trovava un giorno a dover intraprendere un viaggio verso una terra il cui nome dalle nostre parti significa grosso modo banalità. Sebbene avesse vissuto molte esperienze terribilmente straordinarie, o anzi forse proprio per questo, era abituata a provare, senza quasi che se ne accorgesse, le emozioni tipiche dello spavento, come se fossero normali. Ma sapeva anche, e questi erano gli strumenti che portava nello zaino, trovare stratagemmi e soluzioni. Salutò compagni, amici, parenti, rassicurandoli. Già altre volte attraversai la terra di banalità e i suoi ampi margini. Non è la prima e temo che non sarà l'ultima. Ma questa volta è diverso, le risposero urlando. E lei risponde, solo perché sentiamo più da vicino. Ricordate, ci vediamo giovedì, signor? Genere, razza e classe messe in ridicolo, i significati stravolti, lo stigma prende il vestito della satira, l'enfasi quello del giornalismo, il proprio divenne sempre più inviolabile. Abbiamo strumenti per riconoscere il narcisismo delle piccole differenze e non falliremo. Dopo pochi passi la donna incontrò un'altra donna che portava avvolta in un pacchetto la propria storia. Vorrei raccontarti la mia costernazione, le disse svolgendo i lembi del pacchetto. Un dolore che sento dentro e sembra talmente irreale tutto quello che è successo. Mi sono resa conto tramite questa esperienza di non aver mai sperimentato la discriminazione prima e di averla subita tantissimo una volta che l'ho sperimentata e ancora non mi capacito del tutto perché è tutto così assurdo. Di punto in bianco le persone sono state messe una contro l'altra. E questa è la cosa che veramente non capisco, come sia potuto accadere. L'odio nei confronti dei propri simili è una cosa che mi ha scioccata, perché non erano cose che leggevo nei libri, ma erano persone che conoscevo e con cui ero cresciuta. Questo mi ha fatto soffrire tantissimo, perché era un sopravvivere in mezzo a un contesto ostile che mi ha portato ad avere anche stati ansiosi. Ho imparato a convivere con il fatto che non ho una soluzione a lungo termine per questa cosa, e di volta in volta sistemo quello che posso sistemare e quello che tiene ben venga, ma so che nulla è detto. Mi sento estremamente precaria perché so che posso perdere tutto da un giorno all'altro, e un po' mi ci sono abituata per stanchezza. Finito di parlare, lascia scivolare la propria storia nel sacco, e mentre la donna, che contiene molte storie, prosegue il suo viaggio, dal sacco esce un eco. Vendetta grida: il karma li punirà. No, precisa la voce della narratrice, così è la stessa cosa. Io non combatto la scelta del vaccino, io combatto l'odio che scaturisce verso le scelte altrui. Perché è questo clima d'odio che veramente mi inquieta, perché la questione non era la scelta, ma l'odio che si è creato attorno a questa scelta. E questo c'è stato da entrambe le parti, ed è inquietante vedere come proprio i simili gioiscano del male altrui. La donna, che contiene molte storie, si commosse, ma non fece in tempo a lasciare che le voci risuonassero dentro di lei, perché un ognomo guardiano le sbarrava la strada. Ciao donna, ti lascerò proseguire soltanto se avrai un codice, e per ottenerlo dovrai dubitare di te stessa. Che significa dubitare di me stessa? Chiese la donna. L'ognomo alzò le spalle e scomparve, lasciando la sua ascia a chiudere la strada. Una maga accompagnò la donna nella cavità di un albero, le rovesciò gli occhi, permettendole di vedere le storie dentro di lei, e disse: ecco cosa intende l'ognomo quando dice che devi dubitare di te stessa. Nella cavità dell'albero era buio, e la maga proiettò una piccola luce, con cui mostrò una delle storie contenuta dalla donna. La mia condizione risale a un episodio di malasanità che precede di molto la pandemia. Quando avevo 6 anni ho fatto il richiamo dell'antitetanica, che era all'interno di un pacchetto di richiami, non mi ricordo se era esavalente o bivalente, però nel certificato c'è scritto tutto. Quello che mi ricordo è che sono andata in un'ASL, che era una USL ai tempi, e mi hanno fatto subito l'iniezione, e poi mi ricordo di non aver aspettato nemmeno 2 minuti. Siamo uscite subito e mia mamma mi ha riportata a casa, e mi ricordo che tossivo e mi sono sdraiata sul letto e ho cominciato a sviluppare delle macchie rosse sulla gola. Quindi mia mamma ha chiamato una sua amica, mio papà non c'era in quel momento, che ha pensato potesse essere uno shock anafilattico. Siamo tornate nell'ambulatorio e lì mi hanno fatto un'iniezione di cortisone. Mi ricordo un medico che mi spiegava che quelle bolle sulla gola si formavano anche all'interno, e per questo manca l'aria, arriva la tosse, e che questi erano i primi sintomi di uno shock anafilattico. Per cui mi ha rilasciato un certificato che mi esentava vita dalle vaccinazioni. Io conservo un ricordo reale, come qualsiasi memoria, come qualsiasi ricordo, si discosta in parte da quello dei miei genitori, ma è coerente nelle linee principali. Fatto sta che la dottoressa a cui racconto questa storia, la terza, legge il mio certificato e mi dice che c'è scritto che ho avuto l'orticaria nel punto in cui mi è stato inserito l'ago nel braccio. Ora questa cosa io posso dire, facendo riferimento alla mia memoria, che non è vera. Dubitare della propria memoria è un ottimo passo per dubitare di sé, ricomparve improvviso l'ognomo che si allontanò borbottando. Qui c'è una madre da punire, qui c'è una madre da giudicare, qui c'è una donna da additare, qui c'è una donna da correggere. La donna riprese a camminare, ma non sentiva più la forza di un tempo. Vide profilarsi davanti a lei altri gnomi guardiani che le proposero di dubitare delle emozioni, delle amicizie, del significato delle parole e degli affetti. La ragazza ha una memoria del senso di soffocamento che ha provato. Considera quell'episodio come uno dei primi in cui ha avuto un rapporto diretto con l'eventualità di morire. E precisa che la morte, anche in altre circostanze, è stata una presenza prematura e concreta con cui ha dovuto confrontarsi più volte. Sono certa che questo segni anche il suo atteggiamento mentale, fisico ed emozionale, in modi che andrebbero presi in considerazione. Cercò di ribattere la donna alle urla degli gnomi, che tuttavia la soverchiarono. Fu presa così da una profonda tristezza, mai si era sentita tanto isolata e aggredita, e si addormentò mezza dentro e mezza fuori il cavo dell'albero dove aveva incontrato la maga. Le apparve un sogno, un'altra porzione di storia che era riuscita a sgusciare fuori del sacco. Io sono stata abusata, non lo dico per fare la vittima, ma perché è una delle premesse per comprendere come ho vissuto i test allergici. Non ne avevo mai fatto uno e ho scoperto che consiste in 2 cerotti messi dietro una scapola, ma non lo sapevo, e quindi non sapevo che avrei dovuto spogliarmi nella parte superiore del corpo. Il medico, molto frettoloso e gerarchico, mi ha detto che mi dovevo spogliare. Io ho provato a fargli delle domande, gli ho chiesto se voleva vedere il certificato che avevo, su cui era spiegato perché mi trovavo lì. Lui mi ha trattata come una bambina un po' stupida, ignorante e fastidiosa. Intanto spogliati. Spogliarmi senza capirne il motivo mi produce uno stato d'ansia, paura e rabbia. Mi sono sentita una cretina perché non avevo acceso il registratore del telefono, e se fosse successo qualcosa, di nuovo, non avrei potuto dimostrare niente ed ero stata stupida. Sono stati minuti Ma io ho avuto l'impressione di ore, di rabbia, desiderio di scappare via, colpevolizzazione. Appena sono uscita da lì stavo malissimo. La schiena rigida e il collo mi faceva male e poi è arrivato un mal di testa feroce e così sono stata per 2 giorni. Non è successo niente, ma avrei voluto essere trattata come una persona adulta e non come un oggetto bambino e stupido. Alla fine lui ha stabilito che io non avevo reazioni allergiche, ma non mi ha spiegato perché e non mi ha fatto vedere la mia scapola. Ho lasciato perdere, ci ho messo un po' a riprendermi da tutto questo, con molta fatica, perché il tutto continuava ad essere accompagnato da un costante clima sociale, con un giudizio terribile. Ho pensato anche al suicidio, accennava un'altra storia. Ma la donna si svegliò, sentendo tutta la rabbia delle donne che erano dentro di lei, ferite e deluse, che urlavano vendetta. Ma la donna che contiene molte storie continuava a non schierarsi e per questo il suo cammino divenne sempre più silenzioso. Si muoveva solo al buio e lo faceva il meno possibile e il suo viaggio diventò sempre più lento, a volte sembrava immobile anche a se stessa. Si rannicchiò del tutto in un nuovo albero cavo, riflettendo sul fallimento cui stava assistendo, finché un giorno la maga non la mise in contatto con una donna che vive sulle sponde del mare. La invitò a muoversi, a parlare, a tornare a raccogliere storie. Ma ormai è tardi, io sono stanca e delusa. La donna del mare le rispose con calma e convincente che avrebbe dovuto resistere all'odio, imparare a sostare nell'incertezza, anche quella del dolore dei legami spezzati. E imparare ad avere paura. L'eroe o l'eroina di una fiaba può scampare ad avventure terrificanti senza la minima angoscia, ma può trovare soddisfazione nella vita soltanto dopo aver recuperato la capacità di provare paura. La consapevolezza della paura, l'accoglienza delle emozioni, questa è una delle mete del tuo viaggio. Da quel momento le due donne cominciarono a camminare insieme, anche se in posti diversi del mondo, e a condividere il loro desiderio, che diventava sempre più forte, quello non di primeggiare nel dolore, ma di potersi sedere in cerchio e parlare, di essere ascoltate senza essere giudicate.